E questa è naturalmente l'overture di Also Sprach Zarathustra, che in pratica è diventata il simbolo, perlomeno il simbolo sonoro, del film di cui stiamo per parlare questa mattina con Alessandro Vecchiarelli. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno Marco, buongiorno Dario, buongiorno amici ascoltatori.
Buongiorno, allora, Alessandro, ben ritrovato.
Altrettanto qui.
Allora, ne parliamo perché sono passati esattamente 50 anni da quando usciva 2001 Odissea nello spazio, naturalmente questo è il titolo italiano, 2001 A Space Odyssey, il titolo originale, di Stanley Kubrick, grandissimo regista anglo-americano. E ne parliamo perché sono passati 50 anni, ma questo film, Alessandro, è ancora una pietra miliare della cinematografia di tutti i tempi.
Ma assolutamente sì, è considerato probabilmente il miglior film di fantascienza mai prodotto, mai girato, è costantemente nelle liste, sai, c'è questo gusto, questo vezzo, se vogliamo, da parte dei critici, delle riviste che si occupano di cinema, di fare ogni 5-10 anni una lista dei 10 migliori film mai prodotti, 10 peggiori, 10 più divertenti e così via. 2001 appare regolarmente dalla sua uscita, quindi da 50 anni a questa parte, nella top 10 più o meno di chiunque abbia provato a mettere insieme una lista delle più grandi, come dire, dei più grandi successi dal punto di vista cinematografico. Proprio perché è un film che in qualche modo ha cambiato non solo il nostro modo di immaginare i film di fantascienza, vedremo perché poi in qualche modo, ma anche perché il tipo di domande che pone e il fatto che non risponda completamente o in maniera totalmente chiara a queste domande fa sì che per tutti quanti quelli che hanno un amore per la ricerca, la conoscenza, il chiedersi qualcosa e non accettare passivamente quello che succede intorno, per molti versi simbolico e per molti versi racchiude in sé questi elementi di ricerca del futuro, di ricerca della verità. Sembrano parole un po' grosse.
Posso giocare a fare un po' l'avvocato del diavolo in questa circostanza?
Come no?
Allora, perché no, abbiamo parlato la tematica estremamente importante, la colonna sonora meravigliosa, la realizzazione, dati anche gli strumenti tecnologici dell'epoca, anche estremamente impressionante. I temi, come detto, sono d'attualità. Sul ritmo io ho qualche problema, cioè per me Odissea nello spazio, 2001 Odissea nello spazio equivale a grandi sonni.
Ma perché tu sei un superficiale,
ecco,
torna a parte,
al posto tuo, fammi parlare con il mio interlocutore cinematografico.
No, ma se posso anticipare qualcosa che sono sicuro che anche Alessandro dirà, è che i tempi, i ritmi del cinema di una volta erano completamente diversi. Se tu pensi ad Antonioni e a Zabriskie Point, altro che sonni. Quindi era semplicemente una fruizione diversa del cinema, cioè tu andavi al cinema sapendo di stare ben seduto 2 ore, in Italia c'era l'intervallo, nel resto del mondo no, però appunto tu ti mettevi là e ti vedevi una cosa che poteva, cioè pensiamo a qualunque film di quel periodo, non soltanto di fantascienza, i film francesi, i film italiani, era un ritmo molto più lento.
Ma non solo, ma era il ritmo del mondo che era diverso, se vogliamo, no? Prova a pensare la differenza che c'è tra, tanto per parlare di trivialità, la differenza che c'è tra un pezzo dei Pink Floyd e un pezzo dei Ramones. Allora, i Pink Floyd rappresentano in qualche modo, insieme ad altri gruppi, quello che è stato il momento più alto e sinfonico, se vogliamo, della musica rock, il cosiddetto progressive, no? Insieme ai Genesis, i Gentle Giant. C'erano queste musiche che andavano avanti, queste canzoni che andavano avanti per 6, 7, 8, 10, 15 minuti, con diversi temi che si riallacciavano uno all'altro, con variazioni e così via. I Ramones tirano fuori un tipo di musica che deve finire la canzone in 1 minuto e mezzo, massimo 2 minuti. Perché? Perché cambia la società che c'è intorno. Il messaggio che può, o meglio, quello che uno cerca nella musica negli anni 70 è qualcosa di frenetico, che riesca a rappresentare la frenesia del mondo che ci circonda in quel momento. Prima c'era più tempo magari per provare ad esplorare altre realtà. Non va escluso anche il fatto che parliamo di un anno molto particolare quando parliamo del 68, e in questo senso secondo me il 2001 lo riflette benissimo. Parliamo di quello che è il momento più diffuso della cultura psichedelica e alternativa, che era appunto una cultura riflessiva che assorbiva per la prima volta in certo senso quelle che erano le, e cercava di portarle all'interno della realtà della cultura occidentale, quelle che erano le filosofie orientali, che sono appunto legate alla meditazione, al silenzio. In qualche modo 2001 è anche questo, cioè un momento nel quale il mondo occidentale incontra quello orientale, e per questo deve prendersela un po' comoda. Certo, visto alle 3:30 del pomeriggio, dopo un pranzo un po' pesante,
fa l'effetto un po' della tappa di montagna del Tour de France, ecco, diciamo.
Sì, è un po' un tappone dolomitico, ecco. Rimane un po' pesante, anche perché insomma, una delle caratteristiche fondamentali del film è che credo che sia uno dei film con il minor numero di dialoghi in assoluto, è pochissimo parlato, è molto visuale, è un'esperienza visiva più che un film parlato, è il contrario di un film di Woody Allen, se vogliamo, dove di Woody Allen è un film dove si parla, i personaggi si parlano addosso, qui si parla pochissimo, è lo sguardo che deve fare tutto il resto, e in questo senso forse sarebbe il caso di dire che dobbiamo riabituarci, o che dobbiamo provare a abituarci di nuovo a questo tipo di esperienza. Rimane il fatto che, come dicevi giustamente te, ci sono alcune delle innovazioni tecnologiche che sono state per esempio portate da Douglas Trumbull, che era il direttore degli effetti speciali all'epoca, che sono utilizzate tuttora, e addirittura per certi versi non sono state più riuscite, non si è più riusciti a fare allo stesso livello. E tutto questo veniva fatto senza l'uso di computer, ma semplicemente con l'uso della, un uso intelligente, se vogliamo, della macchina da presa e delle possibilità ottiche della stessa.
Oh, a proposito di computer, hai toccato il tasto forse più importante simbolicamente parlando.
Senti come gongola quando parla di HAL.
Esatto, HAL 9000, in pratica HAL 9000 oggi esiste.
Non, Siri.
Sì, non ti taglia il collegamento con l'astronave, quindi tu muori congelato nell'ampio universo, però in pratica HAL 9000 esiste. Nel film, che appunto ripetiamo di 50 anni fa, sembrava sì, figurati se poi un domani... la tecnologia ci è arrivata forse prima di quanto ci aspettassimo.
Ma guarda, io sono addirittura convinto che molta delle tecnologie che è stata sviluppata negli ultimi 50 anni abbia preso lo spunto proprio da 2001 e anche da altri film di fantascienza, ma in particolare proprio da 2001. Pensa solamente, appunto, dicevamo HAL 9000 e Siri in qualche modo, o per non fare pubblicità o per farla a tutti e due, il nuovo speaker di Google che si installa in casa e col quale puoi conversare e chiedere musica, informazioni e così via. Ma anche più banalmente, ecco, c'è una scena nel film nel quale i due astronauti che sono svegli durante questo viaggio verso Giove guardano le notizie su delle tavolette video, dove loro toccando lo schermo riescono ad avere varie informazioni. Quelli sono i tablet, sono dei tablet che non si erano mai visti. E anche più banalmente, le videochiamate all'epoca erano veramente fantascienza, ma oggi tutti quanti noi facciamo videochiamate via Skype o utilizzando altri ritrovati, e si potrebbe andare avanti per probabilmente un bel po' di minuti semplicemente individuando tutte quante le immagini, i sogni che Kubrick insieme a Arthur Clarke che è l'altro sceneggiatore barra scrittore della storia, avevano immaginato appunto tra il 66 e il 67, e che oggi noi viviamo costantemente e quotidianamente. Quindi anche da questo punto di vista è un film eccezionale, vero Dario?
Ecco, ma visto, insomma, ci arriveremo, ma visto che voi all'epoca eravate giovincelli ancora con i pantaloncini corti, anche se Marco Lucchi indossa i pantaloncini corti anche questa mattina, ma lo immaginavate così il futuro? Cioè 2001 vedevate realistico, lo vedevate avanti, lo vedevate possibile, come lo immaginavate?
Ma in realtà sì, dal mio punto di vista sì, io pensavo questo succederà, ma pensandoci bene, il film è soltanto in parte dedicato a questo, perché poi c'è tutta una parte, come si può dire, filosofica, se vogliamo, che è quella della nascita, della morte, se noi viviamo nel tempo, se il tempo è legato allo spazio, insomma...
la quarta dimensione.
Esatto. E poi c'è il discorso dell'evoluzione, l'evoluzione che è rappresentata nel film da questo monolito, che all'inizio, e questa è la scena forse più clamorosa, quando le scimmie, le nostre antenate, imparano ad utilizzare un osso come arma, come arnese, come oggetto appunto con cui si può fare qualcosa, e il salto che è propiziato appunto da questo famoso monolito è che l'immagine successiva è proprio quella dell'astronave del Danubio Blu. Quindi il film ha più sfaccettature, ma dal mio punto di vista sì, io il futuro me lo sono immaginato esattamente così, e anche sono ancora abbastanza irritato che non sono ancora a disposizione per tutti noi gli zainetti col come si chiamano,
con retrorazzi
per andare in ufficio senza avere traffico. Quelli, ecco, grossa delusione della tecnologia, non esistono ancora.
No, sono d'accordissimo. Tra l'altro bisogna considerare qual era la situazione all'epoca. Negli anni 50-60 il film di fantascienza era fondamentalmente il film di mostri. Cioè tutto quello che noi abbiamo visto di fantascienza aveva a che fare con qualche cosa orribile che succedeva per motivi casuali. Normalmente esplosioni atomiche, irradiazioni atomiche, esperimenti sbagliati con chimica o sostanze varie che producevano un mostrone. Il termine mostrone è scelto con cura, voglio dire, perché il mostrone era di solito appunto qualcosa di normalmente incontrabile nella vita di tutti i giorni, che però diventava grandissimo. Mi ricordo formiche giganti, scorpioni giganti, lucertoloni giganti, dimentichiamo Godzilla, non si può, Mothra addirittura è una falena gigante, che detto così non fa manco paura, cioè, però erano questi mostroni, e gli uomini coraggiosi e determinati combattevano contro questi mostri e alla fine vincevano. Se non ci riuscivano a vincere perché non erano abbastanza forti, come per esempio nel famosissimo La Guerra dei Mondi, questi mostri morivano lo stesso perché non erano per esempio attrezzati contro i microbi terrestri. Allora questo era il film di fantascienza, erano un'ora e mezzo da drive-in o da sala parrocchiale, perché noi in Italia la sala drive-in non è che andava moltissimo, sala parrocchiale dove entravi col popcorn e la Coca-Cola, ti guardavi questi mostri, di solito c'era addirittura due o tre film di seguito dello stesso tipo, e passavi il pomeriggio, non pensavi, non facevi niente. Arriva 2001 e cambia tutte le regole. Questo è un film che ha la stessa profondità degli osannati film di Ingmar Bergman o appunto di Antonioni o Fellini, ma parla di astronavi. Ora, per chi era un ragazzino all'epoca era fantastico. Sono grande anch'io, anche i film che piacciono a me possono in qualche modo dire qualcosa di importante. E poi come fai a non immaginarlo, a non sperare che il futuro sia come quello? Pensiamoci bene, com'era la nostra vita negli anni 60 e quello che ci si presentava, questo ambiente pulitissimo, asettico, perfetto, queste astronavi che sembrano dei giocattoli tecnicamente perfezionati al massimo, ma che sono ancora al nostro servizio, e con in più questo mostro, che in questo caso sembra un po' un mostro interno.
Sì, perché tutto... è creato da noi in realtà.
Perché è creato da noi e tutto quello che vedi è un grosso occhio rosso, una luce rossa. E questa voce suadente che continua a ripetere «mi dispiace, non posso farlo» e così via. È una delle qualcosa che rimane proprio nell'immaginario.
Ecco, ascoltiamolo un secondo.
Open the five bay doors, please, Hal.
E qui c'è appunto questo dialogo fra uno dei due piloti e Hal che si rifiuta di obbedire ad un ordine dato da un essere umano. Ecco, e appunto provoca la morte di uno dei due astronauti. Alessandro, dobbiamo purtroppo salutarci perché il tempo a nostra disposizione è scaduto, ma quello che possiamo dire ai nostri ascoltatori è che 2001 Odissea nello spazio è disponibile ormai su quasi tutte le piattaforme a pagamento, o comunque vale la pena anche prendersi il DVD perché ci sono i vari extra che spiegano meglio come è fatto il film.
Il consiglio è di vederlo alla migliore risoluzione possibile, quindi Blu-ray o 4K, chi ha così fortunato ad averlo, perché, come dicevamo, essendo un film principalmente visuale, meglio lo si può vedere, più a fondo si può apprezzarlo. E forse anche Dario si potrebbe divertire stavolta.
Grandi sogni, grandi sogni. Io ringrazio voi per avermi ricordato che c'è un modo per prendere sonno anche in questi periodi turbolenti. Grazie, Alessandro Vecchiarelli.
Grazie a te, Dario, grazie a Marco e buona domenica.